Lo sapete ormai che Brown, che sta facendo il livello di Gesù per accompagnare questo percorso di Quaresima, è il brano dei discepoli di Emmaus. È un brano arcinoto. È un brano che Luca, l'evangelista che lo ricorda, scrive per parlare alla sua comunità. E quindi parlando alla sua comunità, Luca intende parlare alle comunità che lo quindi anche alla nostra. Una comunità quella di Luca che in quel momento poi la comunità ha avuto per diffondere il Vangelo così come era raccontato negli anni. Quindi noi lo dobbiamo interpretare in questo modo, come un regalo che ci fa il Signore per capire se il nostro cuore può tornare a infiammarsi. Se ci accorgiamo di avere un cuore stanco per le cose che riguardano Dio, un cuore stanco per le cose che riguardano la comunità e la vita religiosa, questo è un regalo che il Signore ci fa. Perché il cuore possa tornare a ardere. Sapete che mi sembra importante, anche se i brani li si sa a memoria, ripartire sempre ascoltando, quindi la prima cosa che facciamo è leggere il testo. Poi io lo commento, faccio una lezione e poi vi lascio a disposizione un testo scritto che vi possa aiutare nel tempo di silenzio. Allora siamo al capitolo 24 di Luca, versetti che vanno dal 12 al 35. Ed ecco, in quello stesso giorno, cioè il giorno di Pasqua, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscere. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono con un volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù di Nazareno, che fu profeta potente in opera e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono trascorsi 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolto. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto loro le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e letti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare a casa. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai tramonto. Egli entrò per rimanere a giorno. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narrarono ciò che era accaduto lungo la via, come lo riconosciuto nello spezzare il pane. Ecco, questo è il testo. Noi ci facciamo alcune domande. La prima domanda che ci poniamo di fronte a questo testo è: chi sono questi due coinvolti nell'episodio di Emmaus? Chi sono i due che stanno scendendo da Gerusalemme ad Emmaus? Il testo dice due di loro. Loro chi? Cioè quelli molto vicini a Gesù. Due molto motivati. Due motivati. Due di quelli che hanno fatto l'esperienza di essere discepoli, quindi di stare con il Signore. Quindi non sono due occasionali, non sono due di passaggio, non sono due che hanno visto Gesù una volta, sono due convinti. Sono gente che non va solo a messa la domenica, ma gente che partecipa alla vita della comunità cristiana. Per cui sono due di noi. Due di noi. Due di loro vuol dire due di loro. Quindi noi dobbiamo metterci nei panni di due così che stanno attraversando un momento di grande fatica e di grande stanchezza interiore. Perché che cosa fanno loro? Il testo usa due verbi, dice conversavano, quindi stanno tranquillamente parlando, e discutevano, cioè il loro parlare passa dalla conversazione alla discussione. Per capire quel verbo, discutevano, noi dobbiamo rifarci a un altro passaggio degli Atti degli Apostoli, precisamente al capitolo 15, perché questo verbo viene usato anche durante la cosiddetta controversia sul tema della circoncisione. Cioè bisognava decidere se quelli che diventavano cristiani dovevano prima passare dall'ebraismo, essere circoncisi e poi diventare cristiani oppure no. Quando la comunità si mette a discutere su questo tema, lo fa in maniera molto aspra, lo fa in modo tale da avere al suo interno una forte contrapposizione. Quindi i due non stanno semplicemente parlando, ma stanno discutendo a scala. Di cosa? Di quello che era, cioè della vicenda di Gesù, dell'essere discepoli di Gesù e dell'essere andato dietro lui. Ora, che cosa significa che due molto convinti stanno conversando e discutendo aspramente di quello che è avvenuto? Significa che si stanno in qualche modo, perché questa parola discutere, ripeto, vuol dire che si crea una contrapposizione tra due parti, proprio l'espressione letterale è questa, vuol dire che si stanno rinfacciando una sorta di colpa delle scelte che hanno fatto. E che tra loro due evidentemente in questo momento non esiste un mondo. Quindi i due rappresentano una comunità cristiana stanca all'interno della quale non c'è la comunione, ma anzi le persone in qualche modo si colpevolizzano l'una con l'altra della situazione. Questa è esattamente la fotografia che Luca dà, non di due persone singole, ma di un'intera comunità, la sua, in quel tempo, nel primo secolo, nella quale noi possiamo a ragione pensare che ci fosse questa condizione, questa situazione, una situazione in cui di fronte alla fatica e alla difficoltà che l'essere cristiani sempre, sempre ci fa incontrare, le persone cosa fanno? Si dividono, non restano lì, ma cercano la colpa di quella situazione, il motivo di quella situazione, le une nelle altre. Ora, tutto questo che cosa genera? Che quando Gesù si avvicina, loro non sanno riconoscere. Cioè, questa condizione di discussione, polemica, aperta o nascosta, sottile o esplicita, questa condizione impedisce di vedere la luce. Il testo dice apertamente, i loro occhi erano incapaci di riconoscere. Cioè, a forza di rimbalzarsi le colpe, a forza di entrare in questa polemica delusa e amara circa le loro scelte, non riescono più a vedere il bene. Gesù in quel momento rappresenta il bene, rappresenta la luce che arriva per mischiarare quella tenebra interiore che c'è dentro di loro, ma loro non riescono a farlo. Bisognerebbe forse sostare un attimo su questo livello comunicativo che questi due di Emmaus hanno, perché a un livello comunicativo è molto negativo, molto negativo, che fa danno anche se dice la verità, perché la verità non fa sempre del bene se è detta in modo tale da ferire. sono argomenti che fanno male e che impediscono di riconoscere che Gesù è presente. È come quando ci si focalizza continuamente su una negatività, si è incapace di uscirne e a forza di parlare, di comunicare il mondo, quindi di dire parole, sono parole negative, parole pessimistiche, parole che inclinano alla contrapposizione, tutto ciò che di buono c'è e che ancora esiste, ad esempio nella vita di una comunità, non è da più riconosciuto. Quindi Gesù si rende presente nella vita di comunità attraverso persone che comunque spendono il loro tempo, attraverso persone che si aiutano reciprocamente, attraverso persone che fanno del bene, ma se il livello comunicativo dentro la comunità è quello della contrapposizione dialettica, quel bene rischia di essere sparito, di non essere capito, anzi di essere proprio ciechi di fronte alla sua manifestazione. Questi sono i due, ne abbiamo fatto una fotografia rapidissima, in anche superficiale direi, però utile a comprendere che comunità c'era allora e forse questo così non è tanto distante dalla nostra comunità. Ora, verso questi due, nei confronti di questi due, che cosa fa Gesù? Che cosa fa Gesù? Primo, dice letteralmente il testo che camminava con loro, quindi si pone al loro stesso passo. È proprio così l'espressione del Padre. Gesù si mette al loro stesso passo, quindi non cammina più avanti, lui che è libero da quella negatività interiore. Non se ne sta lontano come se non dovesse essere contagiato da questo modo di fare, di essere, ma cammina al loro stesso passo. E a un certo punto pone loro una domanda, no? Dice che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi? Ora, qui dobbiamo capirla questa domanda, perché immediatamente ci viene da dire che Gesù non sapeva l'argomento che era lui. Ma, attenzione, il verbo camminava con loro è all'imperfetto, che è un tempo verbale, che vuol dire continuità. Significa che Gesù si è avvicinato. Ha camminato con loro per un tot, potrebbe essere un'ora, due ore, tre ore, 10 chilometri, chiedono il tempo per essere percorsi, no? Ma mettiamo 3 ore di tempo, che è ragionevole, pensando al tempo verbale all'imperfetto. Quindi 3 ore, mentre questi parlano e discutono. Ma volete che Gesù non abbia capito di cosa parlano? La domanda non è relativa alla domanda. La domanda è che cosa state discutendo tra voi? È relativa allo stato d'animo. È come quando noi di fronte a una persona che ci parla e ci dice qualche cosa che apprezziamo negativa, diciamo, ma cosa stai dicendo? Che non significa che non sappiamo di che cosa sta parlando, significa che dobbiamo dire, ma le cose che mi stai dicendo, ma ti pensi che siano vere, pensi che siano giuste, sono incredibili, non riesco a crederci. Capite? Date una sfumatura all'espressione ma cosa stai dicendo? Gesù chiede esattamente la stessa cosa. Ma cosa state dicendo? Che vuol dire? Ma perché parlate in questo modo? Perché la vostra comunicazione è così intrisa di negatività? Perché il vostro stato d'animo è così abbattuto? Perché il vostro cuore è così raffreddato? Perché fate polemica gli uni con gli altri? Perché siete entrati in questo modo di dialogare che evidenziando ciò che c'è di negativo vi rinfacciate le colpe reciproche? Potete metterci dentro tutti i contenuti che volete, perché la domanda di Gesù ha esattamente questa sfumatura. Non tanto sul contenuto, ma sullo stato d'animo. Perché, ripeto, essendo il tempo non perfetto, Gesù ha camminato con loro per lungo tempo, probabilmente per ore. Ora, come rispondono i due? Significativo. Gli rispondono la prima volta facendo un grande rumore. Gli dicono, ma solo tu sei così forestiero del verbo. Ora, io vi chiedo di entrare nel merito di questo dialogo. Cioè, è come quando, dialogando con una persona, tu fai una domanda che si stacca dal contenuto e va sul come della persona. Cioè, comincia a chiedere ad una persona qualche cosa che non riguarda più una cosa questi stanno facendo loro insieme. Non vogliono lasciare entrare Gesù, che per loro è comunque lo stato, dentro il loro santuario. E infatti, o non avendola capita la domanda, facendo finta di non averla capita, non gli rispondono dicendogli stiamo male, gli dicono le cose oggettive, che sono quelle su cui stanno probabilmente parlando da ore e che Gesù già sa. Ci siamo su questo passaggio, perché è abbastanza decisivo per capirlo. Come rispondono i due? Gli dicono, tu solo sei così forestiero, quindi muro. Come è accaduto Gesù Nazareno che i nostri capi lo hanno? Gli raccontano le cose, non gli dicono come stanno, mentre la domanda di Gesù centra su come stanno. Quindi c'è un muro totale nei confronti di Gesù che ha posto la domanda che non è sull'oggetto del suo fede, ma su come loro stanno vivendo di fronte a quelle cose. E da come loro stanno vivendo su fronte a quelle cose accadute, su come stanno comunicando. Ora, di fronte a uno di questo genere, la maggior parte delle persone si arrendono. Gesù non si ferma, perché sennò l'episodio sarebbe finito lì. Non si ferma assolutamente. Perché Gesù non si ferma? Perché quello che nota dentro la risposta che indica è una cosa, uso questo linguaggio che usiamo a volte un po' con i bambini, no? Per far capire le cose, che in parte fa soffrire. E vi spiego, i due sulla bocca hanno le parole del credo. Loro dicono oggettivamente tutto quello che è il credo. Con un termine tecnico si dice il chierima, cioè l'annuncio della salvezza di Cristo. Le loro parole sono parole tecnicamente perfette. Luca è ironico al massimo in questa risposta. Perché? Perché sono le stesse identiche parole che ad esempio Pietro usa nell'annunciare la salvezza in Cristo al secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, e anche al terzo e anche al decimo, dovreste dopo andare a cercare sulla Bibbia e fare il confronto con. Sono le stesse parole che Paolo usa per dare l'annuncio della salvezza al tredicesimo capitolo degli Atti degli Apostoli. Precise identiche. Sono le parole del Pietro. Solo che queste le dicono completamente svuotate. Questi dicono le parole dell'annuncio della salvezza, che sono le seguenti. Gesù Nazareno fu profeta potente in opera e in parole, cioè qui è la stessa frase di Gesù. Davanti a Dio e a tutto il popolo. I capi dei sacerdoti, le nostre autorità, lo hanno consegnato, lo hanno fatto condannare e lo hanno crocifisso. Tale qua, cioè questo è quello che credono. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. E questo mi ucciso. Alcune donne delle nostre sono scorse al sepolcro, al mattino, alla tomba. Non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci che aveva avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che è vivo. E questo torniamo alla frase di prima, alle parole di Pietro e di Paolo. Allora, cosa succede? Che qui c'è gente che dice tecnicamente le cose del Vangelo, le cose cristiane corrette, ma le dice come se fossero una tragedia. Dice la luce della salvezza come una tragedia. Allora io vi invito a fare un percorso nel livello comunicativo di questi due, perché questi due sono partiti con una conversazione che è sfociata in una discussione, che sta diventando una comunicazione priva di valore, per quanto le cose siano assolutamente corretto. Questi due stanno evangelizzando dal punto di vista di cosa dicono, ma stanno facendo un danno tremendo se qualcuno li ascoltasse dal punto di vista del come lo dicono. Non c'è nessuna convinzione interiore dentro di loro, non c'è nessun fuoco che ha dentro. Eppure non dicono le bestemmie, non dicono le cose sbagliate, dicono le cose giuste. Ma dicono le cose giuste senza nessuna convinzione. Come comunichiamo la verità del Vangelo in cui crediamo? Come la comunichiamo? Perché come la comunichi fa la differenza, si crede. Fa la differenza. Non è una scrittura. Non è una scrittura. Il contagio della luce evangelica dipende da come lo fai. Se il tuo cuore arde, contagia. Se non arde, spegni. E Luca, che è l'evangelista teorico di tutti, a mio parere, uno dice, no, è Giovanni, io penso che sia Luca perché è anche estremamente sottile. Qui è veramente palese, è chiaro che uno deve conoscere tutta l'opera, però dice, guarda che differenza. Se io confronto queste parole con quelle di Pietro, tre capitoli più avanti, perché l'opera locale è tutta completa, c'è una differenza vitale in ciò che le parole generano, nell'effetto che fanno, nel frutto che portano. Questi sono la comunità cristiana di Luca, capite? Che conversa, chiacchiera di più del meno, quindi senza sostanza, che polemizza perché dopo lo sapete. Quando chiacchiera senza sostanza, questo è il suo personale, è molto facile scivolare verso il basso nella comunicazione, piuttosto che salire verso l'alto. Cioè quando chiacchiera senza sostanza è facile che esempio scivoli nel pettegolezzo piuttosto che nel complimento. Quando chiacchiera senza sostanza è facile che scivoli nella negatività, non funziona, non funziona niente, nella lamentela, piuttosto che nello slancio, quando chiacchieri senza sostanza. Il chiacchierare senza sostanza è una cosa che sta lì, un po' a metà, no? Tende facilmente a scivolare verso il basso, difficilmente a salire verso l'alto. Loro iniziano chiacchierando così, chiaramente scivolano, quindi diventano polemici. E poi dalla polemica, lo svuotamento. Quindi si parla di Dio, si parla di Gesù, si parla della risurrezione di Gesù, si parla delle verità del Vangelo. Si è cristiani come se fosse perfetto il circuito elettrico, ma non avesse dentro più nessuna corrente. Nessuna corrente. E quella di Luca era presumibilmente una comunità in quel punto, a quello stato, in cui lui, che era l'evangelista, e quella comunità la conosceva, e forse non era solo quella, diceva, sono spenti dentro. Sono spenti dentro. Le cose le sanno tutti perfettamente. Ma quando comunicano ammazzano, scusate la parola, ammazzano chi le ascolta. Ma non perché non sanno parlare, Cioè Dio voglio dire, ha scelto i balbuzienti, perdonate l'immagine, lo sappiamo, no? Da Mosè in avanti. Ma perché è qualcosa dentro che non c'è più. La convinzione forte, interiore di quello che sta facendo. La persuasione della verità, della bellezza delle cose che non credo. È un che rimane, che si è completamente spento. E questa è una fotografia di Luca che è una pennellata straordinaria. E davvero, se la Bibbia, io vi invito a fare il confronto. Ora, se ci fosse stata della gente ad ascoltare questa parola, si sarebbe demoralizzato, no? Dicendo, beh, questi sono i falliti. Non vale la pena minimamente nemmeno interessarsi alla cosa per cui hanno deciso di spendere la vita. Non mi incuriosisce nemmeno questa cosa per cui hanno deciso di spendere la vita. Perché? Perché la loro comunicativa è una comunicativa asettica, spenta e senza un minimo di vita. Gesù, che ha ricevuto il primo muro, tu sei così strano a Gerusalemme e non sai quello che è successo, e poi si sente rispondere sull'oggetto della cosa, tornate a tenete caldo il fuoco di questa comunicazione. Gesù gli ha fatto una domanda sullo stato d'animo, loro fanno un muro, rispondono non parlando del loro stato d'animo, ma dicendo cosa è oggettivamente successo. Ora, potrebbe bastare se tu quello che oggettivamente è successo lo dici con convinzione, con entusiasmo, ma questi lo dicono spesso, quindi Gesù capisce ulteriormente che lo stato d'animo qui è veramente svuotato, anche se loro non glielo vogliono dire, perché poi per grazia di Dio funziona così la comunicazione, che noi non comunichiamo solo a parole, ma anche con la nostra gestualità, col cuore che emerge dalle cose che diciamo. Il loro cuore è un cuore completamente spento. Completamente spento. Ora, di fronte a questa situazione, il muro, cuore che si è spento, stato d'animo è bloccato, far finta di non aver capito la sfumatura della domanda di Gesù per non entrare nelle questioni vere, radicali, quelle che toccano il cuore. Che cosa avremmo fatto noi? Che cosa fa Gesù? Cosa avremmo fatto noi per rispondere a Gesù? No, perché magari queste situazioni mi capitano anche a noi. Che cosa fa Gesù? il suo modo di comportarsi si divide in tre tempi. Il primo tempo è quello che ci lascia completamente basiti, perché Gesù attacca tutto. Attacca tutto. Dice: voi siete dei cretini che non hanno capito assolutamente un cavolo. E voi immaginate uno che dice: sei veramente un bel dirlo. Cioè, la sua tattica primaria è l'attacco frontale, stolti e tagli di cuore. Dice: ma Gesù, ma tu hai capito lo stato d'animo, no? Quelli sono sputati, non lo vedi come sono spenti, non lo vedi, non hanno riposto tutte le loro fiduce in te e nel percorso che tu avevi fatto, e avevano scommesso su di te, e poverini erano il giudizio morale, eccetera, eccetera, e non ti vogliono far entrare. E sei delicato, se ti rispondono così, capisci che non vogliono farti entrare nel loro stato d'animo, no? Eh sì, questi sono i ragionamenti che facciamo noi, dai quali per fortuna il Signore ogni tanto si sgancia, quando si maniera diversa. E quindi c'è l'attacco che esce da campo. E mettetevi nei panni di lui. Mettetevi nei panni di lui. Cioè, il trauma di questo straniero, che è ancora uno straniero, che si è accostato con loro, che 4-5 ore di cammino con loro, che ha cercato di entrare in uno stato d'animo, ma c'è stato un attimo di resistenza, che adesso, metaforicamente parlando, da loro si chiama. Forse a volte serve che il Signore ci traumatizzi e ci faccia capire attraverso un episodio, un evento, una volta una persona, che ci stiamo congiurando troppo dentro uno stato d'animo negativo, che potrà anche essere ragionevole questo stato d'animo negativo, potrà anche avere le sue ragioni. Forse può servire che ogni tanto il Signore ci dica, anche se abbiamo subito un dolore forte nella vita, guarda che non sei l'unico che soffre questa. Guarda che ora che la pianti di essere tutti morale, perché ci sono quelli che stanno molto peggio di te. Guarda che ora che la finisci prendendola con Dio se le cose vanno storte, perché tu non sei un padre eterno. Ogni tanto il Signore questa cosa fa bene a farcela capire in questi termini. Possono essere le parole di un fratello in questo momento del Signore, può essere un episodio che accade, una vicenda, un pensiero che ci arriva e ci fa sentire un vergogno per il fatto che esageriamo troppo la storia del fatto che le cose ci vanno storte. Quindi Gesù utilizza veramente questa metodologia, attacca tutta la vita, ma non si limita a vita, nel senso che dopo l'attacco, quindi dopo averli scelto, arriva il punto forte del suo modo di porsi, del modo di accostare queste persone, che è quello di offrirgli un'altra prospettiva di lettura di quello che è, cominciando da Mosè e profeti. Spiego loro tutte le scritture, ciò che si riferiva a lui. Cioè, loro leggono la morte di Gesù, la sua apparente sconfitta, come la debacle, e quindi non valeva la pena seguire. Gesù prende tutte le scritture e dice: guardate nelle scritture come Dio opera per salvare le persone. Cioè, esattamente attraverso questa apparente sconfitta, Dio semina la sua vittoria. Guardate come Dio ha operato nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, nei confronti dei suoi servi, di coloro che li ha fatti passare attraverso il crogiolo della purificazione per poi portarli alla vita. Allora, che cosa fa? Prende lo stesso fatto che loro comunicano in maniera completamente spenta, a cui hanno dato solo un'interpretazione. Solo un'interpretazione. E dà tutta un'altra interpretazione di quello che ha detto. Un'altra chiave di lettura alla luce della scrittura. E ci viene quasi da dire che questa chiave di lettura è possibile se la persona è stata in qualche modo traumatizzata prima. come a dire che se è bandita e tu offri una candidatura differente di quello che gli è successo, la persona non l'ascolta nemmeno, perché è tanto affondata dentro i suoi ragionamenti, dentro il suo modo di guardare il mondo, che se tu la corri, forse non ti ascolta. Se tu la sciocchi, forse ti ascolta. Quindi lo sciocco operato da Gesù è un modo di creare il banco per potersi infilare e offrire la chiave interpretativa di la lettura della storia della salvezza fatta con gli occhi della fede, fatta attraverso il Signore. Quindi, quando ad esempio io vi dico delle esperienze personali a cui mi sembra onestamente di essere accodato, io non riesco più a persuadere una persona che dentro un grande una grande sofferenza ti dice Dio è lontano, Dio non esiste, Dio non c'è, Dio perché permette queste sofferenze. Non riesco più a persuadere una persona facendogli una riflessione tranquilla per portarla a guardare le cose da un altro punto di vista, se non gli dico guarda mi hai veramente rotto le palle, scusate l'espressione, con questo modo di ragionare. Mi hai proprio rotto le palle. Allora lì c'è lo shock completo, veramente lo shock. Ti odiano, ti insultano. Dopo un po' dico, ma perché mi hanno detto così? Allora poi fai il ragionamento e gli dici, guarda che forse Dio la decide assente, sai? Il nostro Dio, di Gesù Cristo che muore sulla croce, non è lì perché deve toglierci tutte le sofferenze. E perché una persona non dovrebbe morire mai, se muore sarebbe meglio che morisse a 100 anni tranquilla nel suo letto, ma anche se muore a 100 anni tranquilla nel suo letto, per alcuni è Dio ingiusto. Sarà sempre giusto. Sarà sempre il Dio che non ascolta le preghiere dei suoi figli, che gli chiedono di essere liberati da loro. Però io questa metodologia di Gesù la ritengo una metodologia veramente intrigante. Veramente intrigante. Che se si limita allo shock è perverso. Ma se lo shock fa sentire due passaggi successivi, il primo è l'interpretazione diversa delle cose, il secondo è la rivelazione di sé. Perché il modo in cui Gesù agisce è fatto in tre punti: l'attacco, l'interpretazione, la rivelazione. Quindi Gesù ti dice, sto tentando il cuore, interpreta diversamente il fatto e poi si rivela nello spezzare il pane. Quindi queste tre cose bisogna leggere e vedere tutte e tre insieme. Si arriva a cogliere la rivelazione di Dio, che è ancora vicino, è vero, che è ancora presente, lo chiama. Che ancora di sorreggere il tuo desiderio di seguirlo, se si passa attraverso le prime due tappe, se si è in qualche modo scioccato da un evento, da una parola, da una situazione, da un pensiero, se si è capace di guardare le cose anche da un altro punto di vista e chiedersi, non darsi subito la risposta, ma chiedersi dentro questa situazione come Dio si sta comunicando a me, allora poi Dio si rivela, Gesù si rivela. Si rivela lì in quel momento nella presenza di Cristo. O mettetevi dentro una comunità che celebrava l'Eucaristia, che celebrava come noi. Luca non sta dicendo che Dio si rivelerà attraverso un evento straordinario, particolare, eccezionale, è fuori dalla portata di tutti. No, ma dentro quella cosa che facevano regolarmente. Ma perché sì, succede così? Perché se ci sono le prime due tappe, se tu ti apri il cuore, nel senso che ti lasci turbare da una parola del cuore del Signore, intervento del Signore, poi ti lasci anche accompagnare un'altra interpretazione, lo ritrovi nelle cose che hai sempre fatto, è lì che ritrovi la sua presenza, in quello spezzare il pane insieme, in quella celebrazione dell'Eucaristia, in quella quotidianità, perché il gesto è un gesto di grandissima quotidianità. Allora si aprono i loro occhi, dice il testo. Quindi all'inizio erano chiusi, abbiamo iniziato proprio così, no? I loro occhi erano incapaci di riconoscere. E adesso gli occhi si aprono, è tutto un percorso. È il percorso che il Signore fa con noi, ma noi facciamo parte anche degli evangelizzatori, che permetterei di dirlo, è il percorso che noi possiamo offrire a chi ci avvicina. Se gli occhi si aprono, là erano chiusi perché la discussione era associata nella conversazione aspra, nella contrapposizione. E gli occhi si chiudono. perché quella comunicazione lì ti impedisce di vedere il bene. E adesso gli occhi si aprono, quindi riescono a riconoscere il Signore, riescono a vedere il bene. Significa quindi che lavoro con persuasione, che è cambiato il loro modo di comunicare. E cosa dicono quando hanno cambiato il loro modo di comunicare? Non ci ardeva questo cuore protetto. Cioè, non sentivamo l'emozione. Cioè, cominciano a parlare di una cosa vera. Questa emozione la sentivano anche prima, perché la stanno riferendo al passato, ma non se la dicevano, perché loro comunicare era chiuso. La loro esperienza comunicativa era impunita, non era assolutamente sciocca. Adesso, dopo questo percorso che il Signore ha fatto, il loro comunicare la sua cosa vera e essenziale, il cuore che ha avuto in me. Cioè l'emozione profonda che dà alla vita. E quindi gli occhi si aprono, la comunicazione torna a essere diversa. Quando vanno dagli altri che sono venuti a Gerusalemme, che per voi usa il testo, dice narrare. Allora, tutto il brano lo potremmo anche leggere sotto l'ottica di questi verbi, usati. Conversavano, discutevano, narrare. Sono tre cose completamente diverse. Narrare è il verbo che si usa quando viene consegnata una verità che tocca il cuore e che scuote la vita della persona. È la comunicazione feconda, è la comunicazione vera, è la comunicazione importante, qualificata. È tutto il contrario della comunicazione banale. Gesù li ha condotti attraverso un percorso a riqualificare la loro comunicazione perché hanno riqualificato la loro comunione, essendo capaci di dirsi reciprocamente l'un l'altro le cose che toccavano il loro cuore, che facevano parte del cuore dentro di loro. E questa è l'immagine che abbiamo scelto per i quattro incontri di quaresima. Cioè questo momento in cui tu senti dentro che il cuore pulsa e che quindi le cose che fai nella vita vanno veramente. Ti danno qualcosa, ti nutrono. Hanno il sapore della verità e anche della bellezza. Questo significa il cuore che ha. Alcune persone, per grazia di Dio, o anche per la loro disponibilità, hanno avuto la fortuna, tra virgolette, con la provvidenza, che questo cuore spesso ha ad essere. Per questo le abbiamo scelto per fare il percorso quaresimale. Ma non è detto che non possa sempre anche andare dentro di noi. Se lasciamo che il Signore capisca in questo modo. Perché questo poi è il modo di agire di Gesù, no? Cioè i due non si dicono l'un l'altro, ci ha chiarito le idee di Gesù, no? Ci ha fatto capire delle cose che non capivamo, no? Cioè, l'istruzione, tra virgolette, che fa loro, partendo da Mosè e tutte le scritture, ciò che si riferiva a lui, non è un'istruzione intellettuale. Perché loro dicono apertamente, mentre diceva queste cose, il nostro cuore ardeva, cioè, Gesù scalda il cuore del prossimo. E quando il cuore viene scaldato, la comunicazione di altro tipo, e anche il modo di affrontare la vita di altri. Si rifanno tutto il percorso contrario, di notte, cioè, mi hanno appena detto, resta con noi perché si fa sera, il giorno oggi è declino. Cioè, questi, partiti, tristi, spenti, siete fotografati, vengono accolti da Gesù, accompagnati, scioccati, aiutati a interpretare le cose diversamente e piano piano il loro cuore si scalda. Rimessi insieme nella comunione, rilanciati nella loro comunicazione e fanno una cosa impensabile. Impensabile. Nessuno viaggiava di notte, no? Il Vangelo di Giovanni, Gesù che dialoga con Tommaso, e Gesù che dice a Tommaso, non si cammina di notte, perché se uno cammina di notte diciamo. Questi si mettono in cammino di notte intorno a Gesù. è un uomo che ha attraversato la seconda guerra mondiale, è stato anche prigioniero durante la seconda guerra mondiale, è nato nel 1925, è diventato prete nel 1971, quindi ha 46 anni, quindi molto in là, per cui prima c'era tutta un'esperienza di vita anche molto sofferta. E in questo quadro lui ha rappresentato in quegli Ermos nel momento in cui Gesù sparisce dalla loro vita. E questo modo di rappresentare quegli Ermos nel Novecento è molto presente. Molto presente. Cioè non vengono rappresentati sulla strada che camminano con Gesù vicino a loro, che invece è una rappresentazione che dal 600 all'800 è più facile trovare. Ma vengono rappresentati proprio in quell'attimo in cui Gesù sparisce dalla loro vista. Quindi è la fede che prende sopravvento sulla presenza di Gesù. Anche Padre Marco, nel suo mosaico che ha a Madrid, la cappella dell'Eucaristia della Cattedrale di Madrid, rappresenta la scena di cui è mostro esattamente così, con Gesù che sparisce dalla Eucaristia. C'è del tratto di Chagall in questo quadro, perché vedete che dalla parte del discepolo vestito di blu in alto c'è la scena della crocifissione, poi c'è anche la scena di loro due con Gesù che cammina vicino a loro. C'è questa idea di una grossa scena centrale con piccole figurine laterali messe quasi negli angoli, proprio una tecnica di Chagall, se pensate a quadri di Chagall, di movimento. Però dicevo, c'è una cosa che mi piace, è che uno con in testa ha già colto lo splendore di questa luce. È già lanciato sulla forza che la presenza di Gesù ha messo nel suo cuore. Quello della parte di là, secondo me, posso. Quello della mia parte, secondo di lui, è col capo di un riverso. Sembra uno che non ancora ha fatto suo fino in fondo questa manifestazione. Cioè, ci sono tempi e tempi. E in questo mi sembra una cosa bella, una vittoria, non so se avesse vista questa idea. A me ha dato questa idea molto forte. I due non hanno lo stesso ritmo di cogliere la presenza del Signore. Non hanno la stessa maturità. Forse non hanno la stessa capacità. Poi alla fine tutti e due ci arrivano, perché dalla parte del discepolo vestito di rosso, nel nato in alto, c'è sempre lui, quello vestito di rosso, che regge. C'era Pasquale, che è un Cristo risorto, quindi era il giorno della resurrezione, è una scena liturgica, e sotto c'è lui, vestito di blu, che in una posizione un po' contorta, magari strana dal punto di vista fisico, sta guardando cosa c'è Pasquale, quindi sta anche lui riconoscendo la resurrezione. Ma nell'attimo in cui la cosa succede, c'è solo il bicchiere di Gesù, il collo, il vino, e lui non c'è, il discepolo di qua non è ancora giunto a questa persona. Non ha un volto di statico, un volto emozionato, è coinvolto. Sembra il volto che ancora quasi ci sta riflettendo sulle parole, su ciò che sta per noi. Quindi c'è la nostra libertà, c'è la nostra personalità, c'è la nostra storia, cioè non è il volto di Cristo per ciascuno di noi. Però se si è disponibili a lasciare entrare il Signore anche quando vi trovano giustificati, se si ha la volontà di prendersi del tempo, perché lì ci offre un'interpretazione diversa, allora il Signore si vede. Credo che questo testo dei discepoli di Emmaus possa veramente guidare la nostra tradizione. Noi abbiamo nel cuore il desiderio che Pasqua sia grande rivelazione ancora una volta di Cristo per noi. Però dobbiamo chiederci in questo momento il nostro cuore attento, rispetto. Ha dentro forza, slancio, convinzione o tremore, paura, dubbio, sfiducia. Mi sembra bello prendersi il tempo di silenzio per aprire al Signore il suo cuore, quindi per ritornare su questi contenuti della lezione e anche per approfondirli un pochino se volete con questo testo che qui è a disposizione, poi ve lo faccio distribuire. Allora potremmo prenderci il tempo in questo modo, adesso sono le 5:15, faremo fino alle 5:30 tempo di silenzio personale, poi ci si divide in quattro gruppi. Fate riferimento a Paolo del Consiglio Pastorale per la divisione dei gruppi. A Elio invece fate riferimento per le aule in cui devono andare i gruppi. Nei gruppi io vi invito a fare una sorta di comunicazione molto libera. Che cosa? Questa pagina Vangelo, questa lezione, questo foglio hanno suscitato dentro di voi. E com'è? In questo momento, la nostra situazione, cristiani che iniziano il tempo quaresimale. Ogni gruppo sceglie poi una sorta di portavoce e ci ritroviamo alle 6:30, quindi quattro portavoci dicono cosa è emerso nel gruppo, ma come tanti riferimenti spirituali non sono finalizzati a una scelta pratica che creda di una cosa da fare, ma ad ascoltare le parole di Dio come poche di Dio assieme, semplicemente vedere che cosa suscita dentro il nostro cuore. Quindi nel momento in cui ci ritroviamo insieme, 6:30, i quattro referenti dicono cosa è emerso nel gruppo e io in 10 minuti faccio il punto della situazione, che a coloro che fanno parte del consiglio pastorale, del consiglio economico già stata fatta, la faccio per gli altri subito.